In realtà siamo obbligati a dedicare questa lezione di Hanukkah, che è una lista, che è anche un po' lunga, di tutti i feriti, alcuni in condizioni critiche. E quindi reciterò i nomi di chi è ferito. Tra loro c'è anche una mia parente un po' lontana, una ragazza di 14 anni che è la figlia del fratello del marito di mia sorella. Quindi mia sorella, suo marito, il fratello vive a Sydney da 25 anni e ha una figlia che è stata ferita a una gamba e quindi è ricoverata in ospedale. C'è chi vorrebbe che si dedicasse Torah per chi è venuto a mancare, ma in realtà loro non hanno più bisogno di niente perché è scritto nel Talmud che coloro che sono morti per santificare il nome di Hashem e chi muore perché è ebreo muore santificando il nome di Hashem, elevato così in alto che nessuna creatura può avvicinarsi. Questo che cosa voglia dire esattamente non lo so, però so che Rabbi Akiva, che è stato ucciso perché insegnava Torah, e tutti quanti gli altri che sono stati uccisi perché rappresentano la Torah che Hashem ha dato al popolo al Monte di Sinai, tutto questo. Ci dice il Talmud, loro non hanno bisogno di essere aiutati perché loro si trovano a un livello così elevato che nessuno mai si avvicinerà. Quindi dedichiamo questa lezione ai feriti. Li leggo uno per uno: Yonatan ben Zipporah, Yaakov ben Yaakov Dov ben Pnina, Chaya bat Shternasar, Yehuda Leib ben Manya, che è in condizioni critiche, Yaakov ben Etel, Arsen ben Zoya, Yaakov Alevi ben Miriam, anche lui è sotto i ferri, Dovber ben Talia, Moshe ben Beniamin, Moshe Yonatan ben Zippora, Tova bat Feiga, Elon ben Ira, Fevel Eliezer ben Dobra Bela, Elon ben Shimshon, Shoshana bat Minet, Levi Zev ben Elisheva Rachel. Sembrerebbe, da come è scritto uno dei messaggi, che abbiamo incluso il nome di un ragazzo che oggi ha perso la madre e lui stesso è ferito gravemente. Quindi che HaKadosh Baruch Hu abbia pietà di noi tutti quanti e di loro, delle loro famiglie e che regali a tutti quanti loro una salute perfetta, che mandi l'angelo Rafael, che è l'angelo incaricato alla guarigione per poter guarire tutti quanti, sia loro che tutti gli altri che hanno situazioni di salute che devono essere migliorate. Bezrat Hashem potremo sentire soltanto buone notizie, notizie di festeggiamenti veri, notizie di nuove case in Israele che vengono a crearsi e notizie del mondo che guarisce, perché non so dove stiamo andando a finire. Bene, stasera la lezione è un po' pesante perché è difficile essere felici, ma quello che ci hanno insegnato, specialmente il Rebbe, nell'era post-Shoah, come ha potuto una persona creare così tanto ottimismo in un popolo che è stato martoriato e dimezzato da questa terribile sciagura dalla quale ancora non siamo guariti. Rebbe ha insegnato soltanto una cosa: ognuno di noi deve guardare avanti. Se guardiamo avanti, possiamo trovare l'ottimismo. L'ottimismo c'è, ci sono bellissime cose che succedono, ci sono delle circostanze, delle situazioni dalle quali noi possiamo soltanto rinforzarci e soltanto migliorare. È vero, ci sono delle situazioni difficili, ma bisogna guardare avanti. Se noi siamo concentrati nel passato, non riusciamo a muoverci. Se noi siamo concentrati in quello che ci aspetta nel futuro, che sappiamo da tutte le profezie che è un futuro che è unico, per il mondo e per il popolo ebraico, quindi riusciamo ad andare avanti. Questa cosa, si racconta del Rebbe. Che è il simbolo da quando era piccolo, perché sua madre ha raccontato che quando era bambino lui era nel parco con degli amici e c'era un albero sul quale tutti volevano arrampicarsi e facevano la gara chi riusciva ad arrampicarsi più in alto. Tutti i bambini a un certo punto si fermavano e scendevano giù. E Reb, che era bambino, aveva 8-9 anni, si è arrampicato fino in cima all'albero. Sua madre, che era anche un po' preoccupata, però l'ha lasciato fare, si fidava, sapeva di avere un figlio che sapeva il fatto suo. Quello che ha raccontato la madre è che quando è sceso gli ha chiesto: come mai tu sei riuscito in un'impresa che nessun altro era riuscito? Le ha spiegato: mamma, tutti gli altri fanno un errore. Perché quando salgono e mettono il piede su un ramo e poi un piede su un altro ramo, guardano in basso per vedere quanto riescono, quanto sono già saliti. Ma quando guardano in basso, gli viene paura perché sono veramente saliti in alto e quindi la paura li fa scendere giù. Io non ho mai guardato in basso, non ho mai guardato quello che ho già fatto. Guardavo sempre verso l'altro, mi concentravo su quello che ancora dovevo fare. Sulle altezze che ancora dovevo raggiungere e quindi non ho avuto paura e quindi sono salito fino in cima. Ma questo non è soltanto la storia di un bambino, questo è un simbolo per tutta la vita. E Rebbe ha vissuto con questo motto: si guarda ancora quello che c'è da fare e si guarda proiettati verso il futuro, perché se noi guardiamo indietro siamo perduti. Quindi è vero che ci troviamo in situazioni in cui siamo veramente appesantiti, non si può dire tristi, perché non abbiamo il permesso e non abbiamo il privilegio di poterci far prendere e sopraffare da questa bruttissima, chiamiamolo difetto che gli esseri umani hanno, che è quello della tristezza. Ne abbiamo parlato per anni, abbiamo iniziato la lezione di Tania perché eravamo concentrati nel tempo del Covid in un solo argomento: come abbandonare, come riuscire a sfuggire dalla sensazione di tristezza, perché è la base di tutti i mali. Quindi dobbiamo essere concentrati in quello che ci rende felici, dobbiamo essere concentrati nel fatto che tantissime persone si sono salvate, tantissimi feriti non sono feriti gravi. Dobbiamo sempre guardare il mezzo bicchiere pieno, perché in realtà è sempre comunque un miracolo. Non è che voglio fare paragoni all'uccello del malaugurio, però quando in giro si sentono di attentati, attentato in Pakistan, 60 morti, attentato in Iraq, 85 morti, una bomba era caduta, un missile di Saddam Hussein era caduto in una base militare americana, 88 morti durante la guerra del Golfo, 39 ne aveva lanciati su Israele, neanche uno. È vero. Anche noi possiamo raccontare e possiamo contare purtroppo i nostri morti, ma in ogni situazione e in ogni difficoltà vediamo sempre la mano di Hashem. Vediamo la mano di Hashem, come dice il Pasuk, Bechol tzaratam lo tzar. In ogni loro difficoltà, in ogni loro circostanza tragica, questa stessa circostanza è tragica anche per lui. Ma siccome lui è con noi, è difficile dire, ma siccome lui è con noi, automaticamente tutto è bene. È difficile da dire, è difficile da pensare, è difficile da vivere in questo modo, ma è la verità. La verità è che HaKadosh Baruch Hu fa solo bene. Come fai a chiamare bene questo? Non sono Hashem per poter darvi questa risposta. Non sono lui per potervi spiegare come funziona il suo modo di progettare. a lungo termine o a breve termine quelle che sono le sorti dell'umanità. Non lo so, non ve lo posso spiegare. Ma quello che so è quello che tutta la mia vita ho cercato di lavorarci su, ho cercato di raggiungere come obiettivo quello di sapere, come dice il Tanya nel capitolo 11 del quarto libro di Gerrit Hakodesh, Hakol tov, tutto è bene, en ra yored milemala, non c'è male che scende dall'alto. E se noi ci troviamo in circostanze in cui, aia, fa male, ma dovevamo passarci. Fa male, ma non è male. L'esempio che spesso mi torna in mente è quello del padre, che è molto, molto, molto benestante ed è così bravo e così generoso che dà a suo figlio 1.000 euro in tasca ogni volta che va a scuola. E dopo poco tempo chiamano dalla polizia e raccontano che il figlio è finito in mezzo a dei banditi. È diventato un boss della droga e tutte le cose più brutte di questo mondo. Perché? Perché il figlio non era in grado di gestire tutta questa generosità del padre. E quindi, quando noi abbiamo un padre generoso che non ci dà tutto quello che noi vogliamo, è perché lui sa quello che fa. In tutto, nella salute, nell'abbondanza, serenità, tutto quello che HaKadosh Baruch Hu non ci dà è perché sa quello che possiamo ricevere. Capire? No, non siamo qui per capire e non siamo qui per dare delle spiegazioni perché non siamo in grado di poterlo fare. Dobbiamo concentrarci sul futuro, essere proiettati sull'ottimismo perché ci sono 1.000 motivi per essere ottimisti. E HaKadosh Baruch Hu non ha creato il mondo perché questa sia la nota più sentita, la nota più cantata e suonata in questo mondo, quella del terrorismo, quella del male, quella del rappresentante di Amalek in ogni generazione. Non è per lui che Hashem ha creato il mondo. Hashem ha creato il mondo per un motivo incredibilmente bello. Dobbiamo passare tutte queste cose. Quando siamo usciti dall'Egitto era un momento incredibilmente gioioso, vayavo Amalek. Amalek è venuto. Vaylachem im Israel, è venuto a combattere contro Israele. Berefidim, tutte le spiegazioni che Chachamim danno. E Moshe Rabbeinu dice: bisogna combattere, bisogna andare a combattere. Ma come? Siamo usciti dall'Egitto, siamo pronti a ricevere la Torah. Stiamo andando con la colonna di fuoco, la colonna di nuvola, la presenza di Hashem di giorno e di notte. Cosa c'entra Amalek? Non lo sappiamo. Amalek è venuto, Amalek ha combattuto e siamo andati avanti. Abbiamo ricevuto la Torah e poi sono arrivate le altre nazioni e siamo andati avanti. Adesso ci troviamo in una situazione così, dobbiamo andare avanti. Questa lezione stasera deve essere una lezione bellissima, piena di gioia, piena di luce. Lo è. C'è tanta luce che noi dobbiamo portare in questo mondo, c'è tanta forza che il mondo ha bisogno, di ricevere da noi. E quindi non possiamo permetterci di non essere ottimisti. Siamo ottimisti. Quella frase che abbiamo sentito oggi, tante volte, Me'at or dohe arbe choshech, poca luce. Riesce a far sparire tanto buio. La luce non deve combattere contro il buio, perché non c'è un combattimento tra la luce e il buio. Quando c'è buio e tu accendi una candela, automaticamente il buio svanisce. Non c'è un combattimento. Il buio cessa di esistere. E questo è il lavoro che noi dobbiamo portare a termine, quello di portare luce in modo che il buio cessi di esistere. Stasera non facciamo Tanya, stasera cerchiamo di capire un pochino meglio tutti noi quale è il senso di questa festività che si chiama Hanukkah, che è una festività talmente conosciuta e talmente celebrata fino al punto che Chachamim ci dicono che quando arriverà Mashiach le altre festività non avranno molto peso, ma Hanukkah e Purim rimarranno comunque delle festività importantissime nonostante la luce infinita che verrà emanata a tutti quanti noi nei giorni di Mashiach. Perché? Perché la luce di Hanukkah è comunque superiore. Incredibile. E quindi come ci siamo arrivati a tutto questo? Cerchiamo stasera il motivo per il quale stiamo festeggiando da stasera per 8 giorni e abbiamo la mitzvah che in ogni casa sia illuminata, che ogni casa sia illuminata dalla luce di Hanukkah. In realtà la mitzvah originale è quella che la menorah si accenda verso l'esterno di casa. Chi si trova in Israele e lo può fare, ha fatto la mitzvah nel migliore dei modi, ma dato che ci troviamo molti molti anni in esilio, la menorah la accendiamo dentro casa. C'è chi ha la tradizione di accendere la Hanukkah dentro casa, ma alla finestra, in modo che possa essere vista verso l'esterno, ma anche se la famiglia, qualcuno in casa vede la luce di Hanukkah, la mitzvah è già stata fatta. La menorah che vedete dietro di me non è nella sua posizione originale, la mitzvah l'ho fatta più di un'ora fa, quindi l'ho spostata, questa menorah l'ho lasciata accesa perché è giusto che quando ci sia Hanukkah ci sia comunque il ricordo del miracolo, perché noi siamo qui per ricordare il miracolo, quindi la Hanukkah con la Berakha la possiamo accendere una volta al giorno nel momento giusto che è dopo il tramonto, ma in teoria possiamo tenere accesa la Hanukkah tutto il giorno, 24 ore su 24. Infatti in Bet HaKnesset molti hanno l'abitudine di tenere la Hanukkah accesa nel momento in cui ci sono le preghiere, anche al mattino. Perché? Perché quando entriamo durante Hanukkah in Bet HaKnesset, anche al mattino, vediamo la menorah accesa, ci ricordiamo del miracolo incredibile che HaKadosh Baruch Hu ha fatto. Quale miracolo? Qual era il pericolo? E perché abbiamo meritato questo miracolo? Nella lezione che cercheremo di raccontarvi questa sera. Allora, nel Talmud noi abbiamo tanti trattati che sono dedicati a delle festività. Abbiamo il trattato di Shabbat, abbiamo il trattato nel Talmud, nella Mishnah, quindi il trattato di Shabbat, il trattato di Pesach, di Sukkah. Abbiamo un trattato intero che parla di Purim. Hanukkah non abbiamo un trattato dedicato, ma si trova all'interno del secondo capitolo del trattato di Shabbat. Dato che la Mishnah si dilunga nel spiegare come si accendono le candele, come le donne accendono le candele il venerdì sera, l'importanza delle candele. Quindi all'interno di questo argomento i Chachamim hanno inserito la storia di Hanukkah, il miracolo di Hanukkah e tutte le regole che sono inerenti a questa festività. Quello che il Talmud dice è che sono stati fissati questi 8 giorni, a differenza da tutte le altre festività, che sono, diciamo, concentrate sul gioire in modo attivo. Cosa significa gioire in modo attivo? Significa che dobbiamo mettere dei vestiti diversi. Shabbat, Yom Tov, abbiamo la mitzvah di avere dei vestiti diversi e di sederci a tavola e di mangiare dei pasti festivi. Hanukkah non abbiamo questa cosa. Hanukkah non abbiamo la mitzvah attiva. È scritto che comunque è giusto a Hanukkah onorarlo con dei pasti, ma non è la mitzvah. Anche a Purim abbiamo una delle quattro mitzvot, che è quella di sedersi a tavola per fare un pasto. Una delle quattro mitzvot di Purim è quella di fare proprio un pasto festivo. A Hanukkah noi abbiamo un altro tipo di mitzvah. Qual è la mitzvah che abbiamo a Hanukkah? È una cosa diversa completamente. A Hanukkah noi abbiamo una mitzvah che si chiama la mitzvah di ringraziare e gratificare Hashem, cantandogli delle lodi di ringraziamento. Quindi la festa di Hanukkah è Hallel veHodaya. È quello di cantare l'Hallel, infatti da domani per 8 giorni noi canteremo l'Hallel, e Hodaya che significa ringraziare HaKadosh Baruch Hu per tutto quello che ci ha fatto durante questo periodo così difficile per il popolo ebraico. Quindi abbiamo una mitzvah che viene a combattere, più che combattere, come abbiamo detto prima, non viene a combattere, ma viene a eliminare un problema che noi abbiamo, e questo problema si elimina tramite le lodi e il ringraziamento. Perché siamo arrivati a questa festività? Perché questa festività si manifesta in questo modo qua. Infatti, quando io nel Talmud leggo questa riga, leggo Rashi, Rashi mi scrive: Umutarim bemelacha. È permesso lavorare. A differenza da Shabbat, a differenza da Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, altre festività in cui è vietato il lavoro, perché dobbiamo essere concentrati nella spiritualità di questa festività. A Hanukkah Rashi ci dice: è permesso lavorare. Cos'è venuto Rashi a dirci? Qualcosa che forse noi non sapevamo. Nessuno ha mai detto che a Hanukkah è vietato lavorare. Quindi, perché viene Rashi e puntualizza, scusate, e sottolinea questo fatto così importante e fondamentale per capire la festa: è permesso lavorare. Che cosa è successo a Hanukkah? A Hanukkah noi siamo stati colpiti da una piaga che si chiamava la ideologia greca. Questa ideologia greca, che era in chiaro e netto contrasto con tutti i nostri valori ebraici, veniva a convincerci e a sottrarci da quello che poteva essere il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Sapete che nella profezia famosa di Daniele, Daniele racconta di una visione molto pesante, addirittura spaventosa, che ha visto i quattro esili del popolo ebraico, e ogni esilio è stato, diciamo, paragonato a un animale diverso. Questo esilio, questo momento, questo periodo buio, che era colpa dei greci, di questo, quello che veniva chiamato l'ellenismo, questa ideologia greca, è stata paragonata da Daniel con il nome e con l'animale che si chiama Ez. Ez significa la capra. Ma Ez non per quello che la capra è o rappresenta, Ez perché in ebraico la parola Ez come significato ha un secondo significato, che significa azut. Azut significa sfrontatezza. Sfrontatezza è quello che noi vediamo la capra, perché sappiamo che le capre sanno arrampicarsi nelle montagne più ripide, le troviamo in cima agli alberi, hanno questa cosa che non hanno paura delle sfide. E i greci non hanno avuto paura di quello che si chiama la sfida più grande, quella di sfidare HaKadosh Baruch Hu. Infatti la frase che è ricorrente negli insegnamenti dei nostri Chachamim è che loro dicevano al popolo ebraico: dite che non avete parte nel Dio di Israele. Quindi come facciamo a sapere che voi appartenete a noi e non appartenete più a questa antica ideologia di Moshe Rabbeinu, della Torah, dei libri che ti dicono cosa devi fare e cosa non devi fare? Devi dire con la tua bocca: io non ho più una parte nel Dio di Israele. Questo vuol dire che loro non erano eretici, loro credevano nelle divinità. Ma loro dicevano che credere nella divinità che si chiama il Dio di Israele era problematica. Non erano in contrasto con il fatto che esiste un Dio che ha creato il mondo. Infatti, noi sappiamo che i greci avevano tanti dei, il Dio di questo e il Dio dell'altro. Si erano inventati tantissimi diverse divinità. Vuol dire che da loro non c'era un concetto di mancanza di fede, ma loro erano concentrati, la loro ideologia era quella di essere concentrati in qualcos'altro completamente. Che cosa volevano i greci? E perché noi davamo così tanto fastidio a loro? Abbiamo detto che i greci riconoscevano l'esistenza di HaKadosh Baruch Però loro sostenevano che servire Hashem era uno spreco di energie, uno spreco di tempo ed era superfluo. Tutto questo tempo che noi dedichiamo e che investiamo verso HaKadosh Baruch Hu. Perché? Perché l'idea greca è che se tu fai qualcosa e raggiungi il tuo obiettivo immediatamente, allora è giusto quello che stai facendo. È per quello che loro erano molto concentrati nello sforzo fisico, è per quello che loro davano molta importanza alla bellezza fisica, è per quello che loro ti dicevano vai a fare sport. Se hai paura di ammalarti, allora mangia cibo sano. E quindi loro ti dicevano, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista intellettuale, una persona deve anche elevarsi, non soltanto fisicamente, ma anche intellettualmente. Vai a studiare degli argomenti sui quali voi potete trovare un diretto risultato nella vita di tutti i giorni. Invece voi che siete il popolo, che è conosciuto come il popolo di Israele, e si dice di voi che siete un popolo intelligente, state sprecando il vostro tempo per qualcosa che il suo risultato non è immediato, o non è tangibile, o non si vede in modo diretto. C'è un termine in italiano, credo si dica un risultato empirico, qualcosa del genere, che significa diretto, significa quando tu hai fatto qualcosa, vedi direttamente il risultato. Non stai bene, mangia del cibo che ti fa stare bene, automaticamente starai bene. Vuoi avere lunga vita? Allora fai lo sport. Infatti da loro è nata proprio l'idea delle Olimpiadi, della cura del proprio corpo, della bellezza fisica, della bellezza esteriore, perché anche per il fatto che loro sono discendenti da uno dei tre figli di Noach, che è Yefet, che significa il bello, la bellezza, quindi loro erano molto concentrati sulla bellezza, mentre noi siamo discendenti del secondo figlio che è Shem è il papà, diciamo, l'antenato di Avraham Avinu, infatti noi siamo i semiti, loro invece discendono da un ramo diverso che è Yefet, a cui è stata regalata la bellezza, come dice la Torah, Yaft Elohim le-Yefet, HaKadosh Baruch Hu ha esaudito questa benedizione che Noah ha fatto a suo figlio Yefet, la benedizione della bellezza. Quindi loro che cosa coltivavano tutti i giorni? Loro coltivavano il loro sia aspetto fisico, e quindi migliorare il proprio corpo per apparire belli, per apparire imponenti, per dare un senso di bellezza a questo mondo. E quindi praticavano esercizi fisici per rimanere forti, per rimanere giovani. E come abbiamo detto prima, mangiavano cibi sani e per prolungare la loro vita. Quindi, in altre parole, era concentrarsi. Asut, come abbiamo detto, è sfrontatezza, è audacia. Allora la loro audacia era nel credere che avere lunga vita, avere la salute e essere in forze. Tutto questo sono dei risultati esclusivi delle azioni umane. Quindi fai una giusta dieta e fai un esercizio fisico e avrai buona salute, avrai una lunga vita. Loro negavano completamente che ci sia una influenza divina in tutti questi aspetti della salute, della lunga vita, eccetera, eccetera. E come abbiamo detto, affrontare Hashem, affrontare HaKadosh Baruch Hu, si manifestava anche sulla capacità mentali, capacità intellettuali. Infatti, i filosofi arrivano dalla Grecia perché loro sviluppavano il loro intelletto, aumentavano il loro coraggio, quindi un lavoro mentale, e aumentavano anche le qualità quindi personali. Tutto questo arrivava perché loro dicevano, noi siamo autosufficienti, non abbiamo bisogno di una forza superiore, di una forza spirituale, di una forza che arriva da non so dove, perché io vedo il risultato diretto di quello che sto facendo. Quindi io devo garantire a me stesso, sia fisicamente che mentalmente, quindi sia salute fisica che successo nella mia saggezza e nella mia capacità di diventare intelligente e quindi di diventare una persona di successo e di avere sempre più, sempre più successo nella vita, i soldi, eccetera, eccetera, perché io voglio andare sul sicuro, voglio lavorare su qualcosa che mi dà una garanzia. A differenza da voi, popolo ebraico, che siete impegnati giorno per giorno nel servire un Dio, vero che vi ha salvato dalle grinfie del faraone, eccetera, eccetera, ma state sprecando troppo tempo nel essere delle persone che quello che si chiama la riconoscenza. Siete riconoscenti al Dio che vi ha creato come nazione, ma un po' troppo, giorno per giorno. Ho capito, abbiamo capito, esiste un Dio di Israele, questo possiamo anche essere d'accordo, possiamo discutere, possiamo anche essere d'accordo, ma non siamo d'accordo assolutamente sul fatto che voi dovete sprecare la vostra vita, dovete sprecare il vostro tempo, ma soprattutto la vostra intelligenza, perché se siete un popolo intelligente, venite nelle nostre università, venite nei nostri laboratori, scoprite con noi tutto quello che si può scoprire. Tra parentesi, come dicevamo la settimana scorsa, parlavamo dei premi Nobel, no, parlavamo dei musicisti, dei cantanti, anche nel mondo della musica, anche nel mondo del canto, ma sicuramente la percentuale ebraica nella scienza e quello che l'intelligenza ebraica ha regalato al mondo, diciamo che quei terroristi in ciabatte che hanno attraversato il confine il 7 ottobre, non hanno portato molta innovazione né loro né i loro cugini al mondo. Lo possiamo dire tranquillamente perché stiamo soltanto dicendo la pura verità. Ma quello che dava fastidio ai greci era: noi siamo dei filosofi, noi siamo degli intellettuali e noi curiamo anche il nostro corpo nel modo giusto. Perché voi no? Nessuno dice che un ebreo non deve curare il proprio fisico e non deve curare la propria mente. Però quello che è successo, ascoltate questa frase, loro hanno sostituito l'anima con la mente. L'anima non serve più, la mente prende il posto dell'anima e quindi diventiamo autosufficienti e non abbiamo bisogno di ringraziare nessuno. Perché noi siamo il Dio di noi stessi. Si racconta, non è che si racconta, ho letto, il Tzemach Tzedek racconta così. Il Tzemach Tzedek era il nipote dell'autore del Tanya. Era un grandissimo tzaddik, un rebbe favoloso, e una intelligenza direi unica, proprio quello che ci invidiavano i greci. Però lui studiava Torah tutto il giorno. Lui racconta così, che quando Aristotele è arrivato in cielo, dovete sapere che Aristotele, se ricordo bene, era lui che è stato condannato a morte, giusto? Non era Platone, era Aristotele che è stato condannato a morte. Chi è più bravo di me in queste cose? C'è qualcuno?
No, Aristotele non credo, forse Socrate che si è ucciso.
Socrate? Sì,
Ho capito.
è vero, vero, Socrate. Quando Socrate è arrivato in cielo, perché lui era stato condannato a morte, lui aveva scelto, se ricordo bene, di avvelenare se stesso. Era in mezzo ai suoi allievi, famosa la storia. Quando lui è arrivato in cielo, ha detto: io, il mio posto è vicino al posto di Abramo, di Avraham Avinu. Ha detto: tu cosa Avraham Avinu cosa c'entri? Avraham Avinu era pronto a morire per la sua ideologia. E infatti Nimrod l'ha preso e l'ha lanciato nella fornace. Io, dice Socrate, sono morto per la mia ideologia e quindi io con Avraham Avinu abbiamo esattamente lo stesso merito e quindi, dato che sono sicuro che Avraham Avinu ha un ottimo posto in paradiso, anch'io voglio stare vicino a lui. Ma la risposta che gli hanno dato era molto semplice. Ha detto: Avraham Avinu, la sua ideologia era quella di ringraziare Hashem per tutto quello che aveva. Perché Avraham Avinu dava fastidio una cosa da quando aveva 3 anni, che cercava chi è il padrone di tutto questo, chi è l'autore, chi è la firma di tutta questa bellissima opera che io non so e non riesco a trovare per poterlo ringraziare. Questo dava fastidio a Brahmavino. E quando Brahmavino è riuscito ad arrivare alla verità, che c'è solo un Dio, che è quello che ha creato il cielo e la terra, e lui è il padrone, e lui la firma di tutto questo, ha deciso di ringraziare lui. Per questo ha dedicato la vita, è per questo che Nimrod l'ha buttato nella fornace. Ma a differenza sua, hanno detto a Socrate, la tua ideologia, tu hai sacrificato la tua vita per la tua ideologia di te stesso. E quindi, se tu hai vissuto per te stesso e sei morto per te stesso, chiedi il premio di tutto questo a te stesso. Non venire a chiedere da noi, che siamo i responsabili delle chiavi del paradiso, di entrare in paradiso, perché il paradiso appartiene ad HaKadosh Baruch Hu, lì c'è la emanazione di HaKadosh Baruch Hu per coloro che l'hanno cercato e l'hanno ringraziato tutta la vita. A differenza tua, che hai combattuto contro questa idea che dobbiamo concentrarci nel riconoscere una forza superiore a noi, alla quale noi siamo direttamente dipendenti e al quale dobbiamo ringraziare tutti i giorni. Questo è stato il problema, chiamiamolo così, che uno può dire, va bene, ma comunque potevano avere ragione in un certo senso, in realtà no. In realtà è talmente stupido che se uno va in giro oggi e dice io sono un filosofo greco, la mia ideologia è quella dei filosofi greci, si metterebbe in imbarazzo, perché Baruch Hashem che siamo riusciti a combattere e a vincere questa stupidità, quella di credere che noi siamo autosufficienti. Autosufficienti vuol dire mi sono fatto da me, non ho bisogno di nessun altro. Se ti sei fatto da te e non hai bisogno di nessun altro, come mai non sei padrone della tua vita? Come mai ti ammali comunque? Come mai a un certo punto il corpo ti dice ciao ciao e ti lascia lì dove ti trovi? Hai detto che sei padrone di te stesso e quindi dovresti avere raggiunto la vita eterna, dovresti aver raggiunto la perfezione. Come mai non sei perfetto? Come mai c'era la peggiore immoralità tra i filosofi greci? Dovete sapere che, vabbè, non entro nei dettagli, ma c'è una storia che hanno visto Aristotele che faceva delle cose che non si potevano fare, che non si dovevano fare. Approfittava dei suoi allievi, diciamo così, in modo pulito. E lui rispondeva: io sono Aristotele in università, qui non sono Aristotele. Quindi la morale da loro era molto molto bassa, era molto relativa. Tutto questo è perché loro avevano questa idea molto molto chiara che servire Hashem era una perdita di tempo, una perdita di energia. E dicevano al popolo ebraico: non sprecate tempo nel servire Hashem, né di andare a pregare, né di studiare Torah. Perché? Perché non vediamo i risultati, non vediamo i benefici materiali che derivano dalla spiritualità. E quindi dicevano: il tempo che voi dedicate ad Hashem dovete impiegarlo per sviluppare voi stessi, la vostra forza fisica, il vostro intelletto, il vostro successo nel mondo. Quindi diventerete persone di successo se invece di pensare dalla mattina alla sera cosa posso fare per Hashem, per ringraziarlo, per glorificarlo in questo mondo, pensa a te stesso, concentrati su te stesso, lascia stare. Sembra che tu ti sottometti tutta la vita e sei un povero dipendente di qualcosa, di qualcuno che ti ha fatto un favore una volta e quindi sei diventato schiavo suo tutta la vita. Esci da questa tua gabbia. Questo è quello che dicevano i greci. Quindi abbiamo detto non è ateismo, è una convinzione che anche se Hashem esiste e anche se Hashem ha creato il mondo, occuparsi di Hashem in questo mondo significa sprecare la vita, sprecare le nostre energie, sprecare il nostro tempo, perché dobbiamo essere concentrati solo a proprio vantaggio di noi stessi. Anche perché credere in Hashem non significa credere che HaKadosh Baruch Hu è impegnato in quello che succede in questo mondo ogni secondo. Cioè cioè, dovete sapere che il nome Roma viene dall'ebraico Ram. Se ricordo bene, Ram, che ha il valore numerico di 240, è lo stesso valore numerico di Safek, che è il dubbio, che è lo stesso valore numerico di Amalek, eccetera, eccetera. Dalla parola Ram, che significa che l'idea dei romani seguiva direttamente quella dei greci, era che HaKadosh Baruch Hu esiste, ma Ram al kol goyim Hashem. HaKadosh Baruch Hu è superiore a tutte le nazioni, non si occupa di noi. Puoi anche dire che esiste, non è un problema. L'importante è che non sprechi il tuo tempo per cose che non ti danno un beneficio diretto e materiale immediato. Quindi quello che era il lavoro dei greci quando sono entrati con le forze armate in Israele, e purtroppo hanno fatto cadere spiritualmente, perché loro non sono venuti per combattere fisicamente il popolo ebraico. Loro capivano l'importanza, loro capivano che il popolo ebraico era un elemento chiave per migliorare il mondo in cui si vive, perché loro hanno una intelligenza e hanno delle qualità che non si trovano da altre parti, quindi non siamo qui per uccidervi, siamo qui per trasformarvi in, come siamo noi. Quindi sono riusciti purtroppo a fare questa cosa, e purtroppo fino ad oggi dovete sapere che chi vive in Israele avrà sentito non una volta, non 100 e non 1000 questa infinita lotta che c'è in Israele tra coloro che vogliono vedere tutti i ragazzi delle yeshivot chiudere i libri di Torah e andare a fare il militare, andare a fare il servizio civile e tutte queste altre cose. Purtroppo è esattamente la stessa cosa, perché loro non danno importanza a quello che si chiama il servizio di Hashem. È vero che se ci sono dei ragazzi che non studiano nelle yeshivot e devono andare al militare, ma purtroppo ci sono tantissimi che per mille motivi non vogliono andare al militare, ma è chiaro che nessuno vuole andare a fare il servizio militare, e se è la leva obbligatoria, è obbligatoria. Ma se ci sono ragazzi che studiano Torah, loro sono la nostra protezione. Se ci sono ragazzi che pregano e studiano, non pregano e studiano per loro stessi, lo fanno per tutto Am Israele. Perché se noi andiamo secondo la logica, non riusciamo a spiegare niente di tutti i miracoli che noi stiamo vivendo. Non so se avete letto, avete ascoltato, vi siete interessati, ma il 7 ottobre era la data che alcune nazioni avevano designato come la data della fine dello Stato di Israele, perché erano organizzatissimi. L'Iran aveva organizzato tutto, con Hezbollah dal nord, con gli iracheni pronti a intervenire, con Hamas da Gaza, con i Houthim, erano preparati perché quel giorno diventasse l'ultimo giorno dello Stato di Israele. E che cosa è successo? È successa una tragedia. Ma come mai esistiamo ancora? Come mai lo Stato di Israele è più forte di prima? Perché è un miracolo. È un miracolo che Hezbollah non è intervenuto come doveva. Fino ad oggi non abbiamo capito perché. È un miracolo che l'Iran non si è esposto. L'Iran poi ci ha lanciato, credo, quasi 1000 missili. In due o tre. No, che 1000, molti di più. Ma come mai non l'ha fatto il 7 ottobre? Voi vi immaginate se il 7 ottobre, che purtroppo chiamiamolo un problema, i soldati, tutto quello che era la struttura militare in Israele non funzionava per le prime 8 ore, che non si capisce perché, c'è chi lo capisce, c'è chi lo sa, ma meglio non dirlo, era completamente neutralizzata. Le forze di difesa israeliane, e immaginate soltanto che se dal nord Hezbollah attaccava come hanno attaccato a Gaza, con la stessa ferocia, con la stessa determinazione, e nello stesso momento l'Iran con l'Iraq e con gli alleati attaccavano da tutte le parti. E perché non è successo? Non è successo perché noi viviamo di miracoli. Se voi cercate la logica come i greci, E dite ai ragazzi delle Yeshiva, chiudete i libri di Torah perché secondo la logica è meglio se voi andate a brevettare delle start-up o a brevettare dei nuovi caccia militari. Perché se tutte queste menti bellissime e profondissime che ci sono nelle Yeshivot si dedicassero per le forze militari, avremmo delle tecnologie oggi che nessuno avrebbe. È vero. Ma per che cosa? Per trovarci in una situazione di guerra, situazione di odio, situazioni terribili, peggio di quello che ci troviamo? Oppure se noi studiamo Torah, portiamo luce al mondo e quindi le menti dell'umanità sono meno offuscate e quindi ci sono meno guerre? Ci sono le guerre purtroppo, ma ci sono molto meno guerre di quelle che potevano esserci se non ci fosse la Torah in questo mondo. Non ci sarebbe stato proprio il concetto, l'idea della moralità, dell'etica, non ci sarebbe nulla di tutto ciò, non ci sarebbero due o tre guerre che tutti i giorni ce le raccontano nei telegiornali, ci sarebbe la quarta, la quinta, la quindicesima guerra mondiale. E quindi quello che i greci hanno sbagliato a pensare e a credere era che tu devi investire a breve termine. Investire a lungo termine non ci interessa. Invece Am Israele è un popolo che ha tanta pazienza e sa che sta investendo a lungo termine, come l'esempio che vi ho fatto la settimana scorsa, di tutto questo lavoro incredibile, di tutti i personaggi e i protagonisti e no, di una opera che viene presentata al teatro. Che se mettiamo insieme tutti gli anni di tutti quelli che hanno lavorato, si accumulerebbero migliaia di anni di lavoro per una serata, per una rappresentazione. Perché hanno avuto tutti pazienza. Perché sanno che stanno facendo qualcosa di grande, quindi bisogna avere pazienza. I greci non avevano pazienza. I greci hanno detto: se tu vuoi avere successo, devi lavorare su te stesso. Ma non chiedere a Kadosh Baruch Hu la mattina, il pomeriggio, non disturbarlo perché tanto lui è superiore a queste cose. Non dà attenzione e non dà peso al mondo che ha creato. Questa è l'idea. Non è che non credevano in Hashem, ma non credevano che era impegnato in queste cose. Quindi devi essere autosufficiente perché nessuno si preoccupa di te, nessuno si occuperà di te. Devi essere l'unico che si preoccupa di se stesso. E quindi quello che loro volevano fortemente era disconnettere gli ebrei dal fondamento su cui si basava da Avraham Avinu in poi, che noi capiamo che c'è una forza superiore che ha creato tutto e sostiene tutto. E quindi mandare avanti questo mondo lo si fa aprendo il Teilim e cantando le lodi di Hashem, leggendo l'Alel. HaKadosh Baruch Hu ha piacere del mondo che ha creato e si sente gratificato e capisce che c'è chi apprezza quello che lui ha fatto, quello che lui sta facendo, e questa è la garanzia per andare avanti. Quindi quello che loro consideravano inutile, quello che loro consideravano non produttivo, per noi è la base. Conoscete gli atleti? Gli atleti quando vincono sono estremamente presuntuosi. In realtà l'atleta sa che il suo corpo è sottomesso a delle leggi naturali. Sa che il suo corpo è sottomesso, ad esempio, alla legge della gravità. E quindi lui non è veramente padrone del suo corpo. Puoi fare tantissimo sport, puoi andare in palestra tantissimi anni, il tuo corpo migliorerà, il tuo corpo sarà magari un po' più in salute, ma non uscirai mai dai limiti che HaKadosh Baruch Hu ha imposto al tuo corpo. Infatti, un atleta medio, quando vince una coppa, la prima cosa che si rifiuta è di ringraziare o riconoscere a chi ha dato a lui la vita, chi ha dato a lui questo talento, perché lui è convinto e crede che sono i suoi muscoli, la sua disciplina. Per tanti anni ha faticato per poter arrivare a questo obiettivo, quindi ringrazio mia mamma, ringrazio mia sorella, ringrazio mia moglie, ringrazio i miei figli. Ma chi ti ha dato il corpo? Chi ti ha dato la possibilità di avere un corpo sano e nonostante i limiti che ti ha imposto sei riuscito ad ottenere questo obiettivo? A Kadosh Baruch Hu, no, a noi non mi interessa. Questo è in sintesi il problema che avevano i greci, questa asut, questa sfrontatezza, questa arroganza anche intellettuale, che diceva che l'uomo diventa padrone di se stesso, non riuscendo a riconoscere il fatto che lui deve qualcosa a qualcuno. Lui diceva: no, io non devo niente a nessuno, ho fatto tutto da solo. E chi ringrazia perde soltanto tempo che potrebbe usare per allenarsi. Quindi non perdete tempo voi per ringraziare e per servire a Kadosh Baruch Hu, che vi chiede di fare questa mitzvah, l'altra mitzvah, per poter guarire il mondo dalla malattia in cui si trova e di poter portare il mondo al suo obiettivo finale, soltanto grazie alle mitzvot che io vi chiedo di fare, alla Torah che vi chiedo di studiare e al modo in cui vi chiedo di vivere, di interpretare quello che vedete. I greci dicono no. Noi ci opponiamo a questa idea è inutile, e quindi usate questo tempo per fare altre cose. Andate ad allenarvi, andate in palestra, invece di andare a Bet Knesset a mettere tefillin, passate un'ora di più in palestra. Quando noi terminiamo un trattato del Talmud, leggiamo una preghiera in cui noi ringraziamo Hashem perché ci svegliamo presto al mattino. A differenza di coloro che si svegliano presto al mattino, noi meritiamo di svelare la Torah, di studiare la Torah. E quindi siamo riusciti ad arrivare a questo obiettivo che è la fine di questo trattato che abbiamo studiato. Ma io mi sono sempre chiesto, se io mi sveglio presto al mattino, quando è ancora buio fuori, è perché devo andare al Beta Knesset prima di iniziare la giornata inizia alle 8 e mezza. Io alle 8:30 devo essere dopo Shachrit, e il secondo Shulchan Aruch dopo la Tefillah devo già aver studiato un po' di Torah, e quindi devo svegliarmi molto prima. Mi sveglio alle 6, alle 6:30, la Tefillah inizia alle 7. Alle 7 io devo essere al Beta Knesset già con il Talit e Tefillin, già aver recitato tutte quelle parti che si recitano prima che si fa la Tefillah tutti insieme, e alle 7 si parte tutti insieme. La Tefillah normalmente dura dai 45 minuti all'ora. Quindi alle 8 io tolgo i tefillin, studio qualcosa, ora che sono in ufficio sono le 8 e mezza. Quindi chi non deve fare tutto questo può svegliarsi tranquillamente più tardi. Però il problema è che quando io mi sveglio al mattino, vedo gente che corre. Sapete che c'è una palestra non lontano da qui, che alle 7 di mattina ci sono tante persone che sono lì ad allenarsi. E allora io quando leggo questa tefilà alla fine del trattato, con la quale ringrazio Hashem di avermi dato questo privilegio di poter finire un trattato intero del Talmud, dico: io mi sveglio presto e loro si svegliano presto. Non è vero che loro dormono di più, anche loro si svegliano presto. Anu mashkimim vehem mashkimim. Noi siamo mashkimim, vuol dire ci svegliamo presto per studiare la Torah, e loro si svegliano presto per cose che non hanno futuro, per cose che non hanno a lungo termine un effetto. Sì, puoi dire quel giorno si sentirà meglio perché ha fatto un pochino di sport, si è svegliato presto al mattino e quindi il sangue gira meglio. Non sto dicendo che io non devo fare sport, anch'io devo fare sport. Ma lo sport non viene a scapito dello studio della Torah e della Tefillah che devo fare insieme a tutti gli altri. Loro, a differenza nostra, erano focalizzati soltanto su questo, sul concetto della bellezza, e sul concetto di percepire il mondo nella sua bellezza, perché erano discendenti di Efet. Quindi, come abbiamo detto, questo è stato lo scontro che c'è stato tra due ideologie, tra due civiltà, che purtroppo ha mietuto tantissime vittime, perché moltissimi componenti del popolo ebraico hanno accettato questa ideologia greca. Concentriamoci su noi stessi, che tanto Kadosh Baruch Hu non ci aiuta. Quindi, qual è stato il tikkun? Il tikkun vuol dire la riparazione di tutto questo. Io vi ringrazio che siete qua con me, Baruch Hashem, questa sera, però datemi il tempo di respirare. Aggiungete qualcosa, commentate, dite che non sto dicendo le cose come devono essere dette. Qualsiasi cosa, è importante che mi date il tempo di
No,
rispondere.
ma è tutto giustissimo. La sintesi estrema tra Purim e Hanukkah, che rimarranno anche dopo che arriverà Moshe Tzedekenu, che si può dire così in estremissima sintesi, che i greci volevano distruggere la nostra anima e Haman voleva distruggere i nostri corpi. E sono le due facce della nostra esistenza, l'anima e il corpo, che vengono festeggiate in queste feste come momenti di salvezza. È che per questo che rimarranno come feste, perché sono i simboli proprio della nostra vittoria su quello che voleva ucciderci i corpi e quello che voleva ucciderci gli spiriti, insomma, secondo me, detto proprio in maniera molto sintetica e semplicistica, apparentemente. Ma in realtà è il Chinuch che ci ha salvato, la nostra istituzione ebraica che ci ha salvato Adam Nukah, perché non avesse avuto Chinuch, i Maccabei non avrebbero fatto nulla, insomma, era lo studio, l'istruzione che ci consente questo itinerario spirituale.
Sì, ma l'istruzione nel non scambiare l'anima con la mente,
Certo, chiaro, chiaro,
rimanere
questo
sempre
intendo
attaccati
dire.
alla nostra anima e sottomettere
Istruzione
anche
ebraica,
la mente alla
insomma.
nostra anima. Ora, come abbiamo riparato tutto questo? I nostri Chachamim dicono 8 giorni sono stati dedicati nel ringraziare. Hallel e ringraziamento, lode e ringraziamento. Era un elemento che era venuto a mancare a causa di questa influenza greca. Infatti, che cosa è successo? È successo che i grechi avevano un limite nei nostri confronti. Loro sono entrati nel Bet HaMikdash, hanno fatto entrare degli idoli e alcuni dei loro idoli sono idoli che manifestano l'uomo stesso. Voi vedete delle sculture greche, le sculture greche fanno. Trasmettono la perfezione del corpo umano. Erano dedicati completamente. Se ricordo bene, quando ero bambino a scuola elementare, ci avevano insegnato che se nasceva un bambino con un difetto fisico, loro lo gettavano dalla cima del monte perché se non sei perfetto fisicamente, tu non meriti di vivere. Questo mondo esiste per la bellezza. Quindi, come dicevamo prima, che i greci erano focalizzati sulla natura e sulla forza fisica. Il valore di Am Israel, invece, è quello di affermare che tutto quello che porta la benedizione, la salute, la lunga vita, la protezione, il successo e tutto il resto non è altro che la mano di Hashem, che la Berakha di Hashem. Il lavoro materiale serve come accompagnamento alla Berakha. Io la Berakha ce l'ho, ma devo lavorare per poter ricevere questa Berakha. E la Berakha si materializza nel lavoro, ma non è il lavoro che mi porta la Berakha. È l'influenza divina, è la generosità di Hashem che mi porta la Berakha. C'è gente che ha fatto sport e non è arrivata a 40 anni. Come mai? C'è gente che ha seguito delle diete e ha avuto un problema e non è arrivato a 30 anni, come mai? C'è gente molto intellettuale che poi ha fatto delle cose terribili, come mai? Perché quando tu stacchi Hashem dalla tua vita, ti ritrovi da solo. E quando ci ritroviamo da soli, lì che iniziano i veri problemi. E quindi il popolo dei Maccabim, che era Yohanan Kohen Gadol, era il sommo sacerdote, perché si fa così tanta enfasi sul sommo sacerdote, sul Kohen Gadol, i suoi figli durante la festa di Hanukkah, perché c'era qualcosa che loro non potevano fare. Loro sono entrati nel Bet HaMikdash e hanno impurificato tutti gli oli, sappiamo bene. Cosa vuol dire impurificare tutti gli oli? No, accendete la menorah del Bet HaMikdash, è bellissima, è di oro massiccio. E quindi è una cosa bellissima accendere una menorah, è tutto bello, ma non deve essere pura. Chi ha detto che l'olio deve essere puro? Cos'è questa idea della purità, della purezza, dell'impurità? Ma di cosa stiamo parlando? Cerchiamo di essere razionali, cerchiamo di essere logici, cerchiamo di avere un approccio più diretto sulla vita. Tutte queste idee della purità, dell'impurità, che l'olio doveva avere il sigillo, non deve, il sigillo del sommo sacerdote, non il sigillo del sommo sacerdote, tutte queste cose non hanno importanza. Cosa ha fatto HaKadosh Baruch Hu? Il miracolo l'ha fatto tramite il Kohen Gadol. Infatti noi nella Alla Nissim, che abbiamo recitato stasera nella preghiera di Arvit e quando faremo Birkat Hamazon, oppure domani mattina Shachrit, tutte le tefilot per 8 giorni. Cosa diciamo? Diciamo che è una festa in cui HaKadosh Baruch Hu hai dato molti nelle mani dei pochi. Se tu cerchi razionalità, purtroppo finisci male, perché questo mondo non c'è niente di razionale. Questo mondo è tutto deciso da Hashem e HaKadosh Baruch Hu è lui che decide chi vince e chi perde. Puoi essere uno contro mille, vincerai uno contro mille. Infatti, una delle benedizioni che abbiamo nella Torah Veradefu mikem chamisha me'a, u me'a mikem revava irdofu. Cinque dei tuoi potranno far fuggire 100, e 100 di voi potranno far fuggire 10.000. Scusa. 10.000 contro 100 vincono i 10.000. Non nella bilancia di Hashem, nella tua logica fisica, nella tua logica razionale, sì, il numero vince, ma abbiamo visto che a Hanukkah pochi hanno vinto contro molti. I puri contro gli impuri. I malvagi sono caduti nelle mani dei tzaddikim. E coloro che hanno studiato Torah, Vezedim beyado scheto la terra, coloro che hanno studiato Torah, nonostante che loro non conoscevano tutti i segreti del culturismo, della forza fisica, eccetera, eccetera, studiavano Torah, erano piegati sui libri di Torah tutto il giorno, quelli che erano scheto la terra, che hanno studiato Torah, sono riusciti a vincere contro quelli che denigravano lo studio della Torah. Quindi che cosa succede? Succede che a Hanukkah noi abbiamo la mitzvah di rinforzare la lode, il riconoscimento, la gratitudine verso HaKadosh Baruch Hu. Ecco perché non abbiamo la mitzvah di mangiare. Non è una festa fisica, è una festa spirituale. E la festa spirituale si ripara il danno che abbiamo commesso nel cadere nella rete dei greci, nel rinforzare noi stessi nella gratitudine nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. Ecco perché c'è stato il miracolo che una piccola boccetta è rimasta accesa 8 giorni. In base alla logica, in base alla razionalità, una piccola boccetta non dura 8 giorni. Ma qui stiamo parlando di un mondo che non ha, è vero che è definito dalle leggi della natura, ma se sei legato con HaKadosh Baruch Hu, le leggi della natura cadono come birilli. E questo segreto lo conosciamo solo noi. E infatti il Kohen Gadol rappresenta questo. Il Kohen Gadol rappresenta quello che è spirituale. Il Kohen Gadol rappresenta quello che è vivere superiori alle forze della natura. E quindi tu andavi dal Kohen Gadol perché avevi un problema fisico, il Kohen Gadol ti dava una beracha e il problema fisico se ne andava. Avevi un problema di insuccessi, ricevevi una beracha di HaKadosh Baruch Hu, un problema di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, di qualsiasi forma e natura, e tutto si risolveva perché quando siamo attaccati a Kadosh Baruch Hu non abbiamo bisogno di essere sottomessi alle regole della natura. Ecco perché dopo 2200 anni noi stiamo ancora accendendo la menorah che ci ricorda che una piccola boccetta può durare 8 giorni, perché noi siamo superiori a tutto questo. E infatti, cosa raccontiamo a Hanukkah? Raccontiamo il miracolo. E quello che rappresentava il Kohen Gadol era quello che i greci non riuscivano a dare spiegazione. Dovete sapere che dentro il santuario dove c'erano le tavole della legge, c'erano continuamente dei miracoli. Sapete che lo spazio non era spazio, perché misurare l'arca aveva una larghezza di 2 metri e mezzo. E da un muro all'altro muro c'era una larghezza di 5 metri, ma dal muro all'arca c'erano 2 metri e mezzo, dall'arca al muro 2 metri e mezzo. E l'arca dove è finita? Qui non ci sono le regole dello spazio, qui non ci sono le regole del tempo. Qui siamo attaccati ad Hashem. Quando siamo attaccati ad Hashem siamo superiori a tutti. E quindi non dobbiamo sottometterci alla ginnastica, al culturismo, alla forza intellettuale che i greci volevano imporci. Non è sbagliato, ma è sbagliato credere che c'è solo questo. Noi abbiamo bisogno di questo, ma soprattutto di essere legati con HaKadosh Baruch Hu. E lo vediamo tutti i giorni. Quando ci sono 2.000 persone in un parco e ci sono dei terroristi che fanno il tiro al bersaglio, 10 morti sono tantissimi, ma in base alla logica dovevano essere 150. Per 10 lunghi minuti hanno fatto quello che volevano. Purtroppo non si capisce perché la politica australiana è molto aperta nei confronti dell'Islam, molto chiusa nei confronti del popolo ebraico. Infatti, qualche mese fa il rabbino Chabad, che è stato ucciso oggi, ha mandato una lettera al primo ministro, si chiama albanese, credo, australiano, e gli ha chiesto per favore non tradire il popolo ebraico, perché loro avevano riconosciuto lo Stato della Palestina. E quindi 10 lunghi minuti in cui loro con i loro fucili hanno potuto fare il tiro al bersaglio, a furor di logica avremmo dovuto contare 200-300 morti. Ma noi siamo un popolo che vive di miracoli e anche oggi abbiamo potuto vedere che nonostante che Amalek ha trasmesso quello che è la sua missione, il suo messaggio in questo mondo, noi viviamo di miracoli. Speriamo che la lezione di settimana prossima sarà molto più ottimista, molto più positiva. Speriamo, Bezrat Hashem, di poter raccontare dei miracoli, dei feriti che sono tutti guariti.
Amen, amen.
Bezrat Hashem
Amen,
di sentire da Am Israel dovunque si trova, solo buone notizie, che siano tutti protetti e che Bezrat Hashem tutto il lavoro che abbiamo fatto si realizzerà nella venuta di Mashiach.
amen.
Vi lascio con una piccola riflessione. C'è un versetto del profeta Yeshaya che dice: per un piccolo momento vi ho abbandonato e con grande misericordia riporterò a casa, come si può dire, le kabetz di riunire, vi riunirò. E l'autore del Tanya ci ha fatto riflettere, ha detto: se 2000 anni di esilio così pesante, abbiamo vissuto di tutto e di più, la distruzione del Beit HaMikdash, l'esilio in Babilonia, l'esilio in Europa, la sottomissione a tutto quello che poteva essere la Chiesa, l'Inquisizione, la Shoah, i pogrom, anche tornando in Eretz Israele abbiamo problemi con i nostri vicini. Tutto questo si chiama un piccolo momento in cui vi abbandonerò. Possiamo capire in proporzione cosa significa Berachamim con grande misericordia. Vi riunirò, vi riporterò a casa. Se tutta questa sofferenza si chiama piccolo momento di abbandono, piccolo momento di buio, possiamo soltanto immaginare cosa sarà la luce che verrà. È una luce che in realtà non possiamo immaginare, ma quando Hashem promette, Hashem mantiene, Bezrat Hashem manterrà anche questa promessa, Bezrat Hashem potremo vedere il Kohen Gadol accendere la menorah nel Beit HaMikdash, nel terzo Beit HaMikdash, ricostruito. In buona salute a tutti quanti noi. Grazie per la vostra presenza. Shavua Tov, Chanukah Sameach a tutti quanti.
Grazie, grazie, grazie,
Grazie,
grazie, grazie, grazie.
grazie. Anche a voi,
Anche a
grazie.
voi, a tutti.